Carcere duro, così Strasburgo favorisce i boss di Elettra Santori. La sentenza europea rischia di corrodere la legislazione antimafia, con la prospettiva di uscire di galera anche senza collaborare. Il boss viene ripotenziato nella sua autorità e nelle sue prospettive di ripresa una volta fuori. Strumenti come l'ergastolo ostativo e il 41 bis sono indispensabili per incrinare i vincoli dell'omertà e rendere il carcere impermeabile alla comunicazione interno-esterno dei mafiosi reclusi. Il 19 luglio del 1992, un detenuto del Bucciardone, al udire l'esplosione di via D'Amelio, commentò: «È saltato Paoluzzo. Come faceva dal chiuso della sua cella a sapere dell'attentato in cui perse la vita Paolo Borsellino? Semplice sesto senso, comunicazione diretta col profeta Isaia, o piuttosto l'effetto di un'agghiacciante permeabilità delle carceri italiane ai contatti tra i mafiosi di dentro e quelli di fuori?» L'articolo 41 bis venne introdotto in Italia all'indomani delle stragi di Capaci e via D'Amelio, proprio per spezzare le comunicazioni dei detenuti con l'organizzazione criminale di appartenenza, imponendo misure restrittive aggiuntive rispetto ai detenuti comuni, come ad esempio l'isolamento, la limitazione nel numero e nella modalità dei colloqui e nel tempo di permanenza all'aperto, che avviene anch'essa in isolamento. Da qualche tempo, però, sul cosiddetto carcere duro tira aria di revisionismo, soffia, da Strasburgo in particolare, un ponentino europeo di mitigazione dell'arsura delle pene detentive, che già a giugno aveva prodotto una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani contro l'ergastolo ostativo, quello che esclude i condannati a vita per i reati più gravi dai carcerari, come permessi, semilibertà, liberazione condizionale, eccetera. Ieri il ricorso italiano contro quella sentenza è stato bocciato. Gioiscono oggi i puri di cuore italiani, giuristi e garantisti, allo spirare del ponentino strasburghese, e si affannano a sdrammatizzare l'assurdità della sentenza, sostenendo che non ci sarà nessuno sconvolgimento del sistema, e che già la Corte Costituzionale aveva rettificato l'ampiezza dei divieti consentendo, in alcune situazioni, l'estensione dei. Se questo fosse vero, confermerebbe che una revisione del sistema del carcere duro è comunque già in atto, e che passo dopo passo, un brefolo dopo l'altro, il mite favonio europeo finirà per corrodere del tutto le pietre miliari della legislazione antimafia, l'ergastolo ostativo unito al 41 bis. Come ricorda Nicola Gratteri, intervistato da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, Falcone e Borsellino avevano ben chiaro che per spezzare l'omertà non c'è che l'ergastolo vero. Ma se sai di uscire anche senza collaborare, stringi i denti a bocca chiusa, resisti ancora qualche anno e intanto guadagni meriti agli occhi dell'organizzazione criminale, perché conterai sempre più, prima o poi tornerai a comandare e morirai nel tuo letto. Purtroppo le istituzioni europee, sempre rigoriste in fatto di vincoli ai conti pubblici, mostrano inaspettata molcezza di cuore quando si tratta dei delitti e delle pene. Luterane nel portafoglio, ma cattoliche e lasche in fatto di manette ai mafiosi, sembrano non capire che la criminalità organizzata è drammaticamente presente e pericolosa anche quando, come nel resto d'Europa, non spara per le strade, e che per combatterla sono indispensabili strumenti di contrasto severi e specifici. Nella mentalità mafiosa, il boss rimane tale anche quando è in cella, da dove continua a mandare ordini ai suoi. Il 41 bis e l'ergastolo ostativo rappresentano dunque il tentativo di mettere un freno al suo perdurante potere, ma dopo la sentenza della CEDU, con la prospettiva di uscire di galera anche senza collaborare, il boss viene ripotenziato nella sua autorità e nelle sue prospettive di ripresa una volta fuori. Forse, anziché di carcere duro, sarebbe bene cominciare a parlare di carcere sicuro, che cioè rende sicura la comunità, come si esprimeva nell'aprile scorso il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Giovanni Russo, durante la tavola rotonda per il ventennale del GOM. L'articolo 4 e il 41 bis non sono misure afflittive o vendicative, come l'espressione carcere duro potrebbe far pensare, ma strumenti indispensabili, da un lato, per incentivare la collaborazione con la giustizia, incrinando i vincoli dell'omertà, e dall'altro, per rendere il carcere impermeabile, per quanto possibile, alla comunicazione interno-esterno dei mafiosi reclusi. Non è difficile da capire, tranne, evidentemente, per la CEDU racchiusa nella sua acropoli strasburghese, o per i garantisti nostrani, più o meno puri fautori di un impossibile carcere puro, utopisticamente emendato da ogni misura detentiva che non sia strettamente finalizzata alla rieducazione del colpevole. Praticamente, non un carcere, ma un semplice reham. 10 ottobre 2019. Ergastolo ostativo, la sentenza UE ignora la storia e le sue tragedie. Di Angelo Cannata. 11 ottobre 2019. Oggi Falcone dobbiamo difenderlo ancora, dall'abolizione della sua legge sull'ergastolo ostativo, la decisione della CEDU è errata, figlia di vuote astrazioni, cerebralismi giuridici, garantismo estremo, ignoranza di ciò che davvero è la mafia. La Consulta il 22 ottobre e il Parlamento dopo seguiranno la CEDU o rifiuteranno di smantellare l'antimafia. Falcone sapeva benissimo di dover morire. Buscetta, quando iniziò a collaborare, mi aveva messo in guardia. Prima cercheranno di uccidere me, ma poi verrà il tuo turno. Fino a quando ci riusciranno, ci sono riusciti. E quest'uomo abbiamo dovuto difenderlo dalle calunnie dei suoi colleghi, dalle ironie, dalle allusioni dei mascalzoni. Povero Falcone. E poveri noi. Così Giorgio Bocca, il 25/5/92. Oggi Falcone dobbiamo difenderlo ancora, dall'abolizione della sua legge sull'ergastolo ostativo, la decisione della CEDU è errata, figlia di vuote astrazioni, cerebralismi giuridici, garantismo estremo, ignoranza di ciò che davvero è la mafia. L'ergastolo ostativo nasce da un'attenta strategia e dalla tragica realtà della storia italiana. Urge un promemoria. 12 marzo 92, la mafia uccide Lima, ex sindaco di Palermo. 23 maggio 92, Falcone salta in aria a Capaci con la moglie e tre uomini della scorta. 19 luglio 92, a Palermo un'autobomba uccide Borsellino e 5 agenti della scorta. 14 maggio 93, bomba a Roma, 15 feriti. 27 maggio 93, bomba a Firenze nei pressi degli Uffizi, muoiono 5 persone. 27 e 28 luglio 93, esplodono due autobombe, a Milano 5 morti e a Roma 20 feriti. 15 settembre 93, a Palermo è ucciso Don Puglisi, parroco antimafia. Chiedo, c'è un altro paese in Europa dove in 2 anni ci siano stati attentati, stragi, omicidi così numerosi? Dove Cosa Nostra sia stata così efferata contro lo Stato, e in continua trattativa con lo Stato? No. E allora perché l'Italia dovrebbe avere una legislazione antimafia uguale a quella di un paese scandinavo dove diversa è la vita sociale e politica civile? Dice bene Gratteri nella storia segreta della 'Ndrangheta Mondadori, questo mostruoso animale giurassico non si estingue perché sono ancora in tanti a proteggerlo o non capirlo, vale anche per Cosa Nostra. Insomma, la CEDU ha favorito, senza volerlo, la mafia che da sempre vuole abolire il 41 bis e l'ergastolo ostativo, è un fatto. Ed è triste che molti offendano e ironizzino invece di argomentare. Luigi Manconi, per dire, su Repubblica 9/10/19, parla di propaganda triviale e insulta quanti contestano la sentenza della Corte Europea. Intendiamoci, tanti argomentano senza offendere contro l'ergastolo ostativo o Midaflick. Li rispetto, ma chiedo come si possa esaltare Falcone e nello stesso tempo distruggere la sua idea più preziosa definendola inumana. L'errore sta nel guardare il fine pena mai solo dal punto di vista morale. Ragioniamo, l'etica è importante e la filosofia dai presocratici a Rorty spiega perché e come debba guidare la nostra azione. Ciò detto, la morale individuale deve lasciare il posto a valutazioni più alte se in gioco c'è l'interesse della polis. Machiavelli parla di autonomia della politica. Insomma, l'ergastolo ostativo tutela la collettività, lo Stato, il Parlamento rifletta prima di seguire le indicazioni della Corte Europea. La CEDU non ha valutato che concedendo benefici a ergastolani impenitenti calpesta i diritti delle vittime, che un ergastolano impermesso può darsi alla fuga, che un pluriomicida libero è un gran pericolo, che non è giusto essere deboli coi grandi boss e forti contro i piccoli reati, che molti penseranno di poter commettere qualunque crimine, tanto alla fine usciranno di galera, che diminuiranno i pentiti perché potranno uscire anche senza collaborare. Insomma, i pericoli erano fratto sono evidenti, ma indicarli non è servito a nulla. La Consulta il 22 ottobre e il Parlamento dopo seguiranno la CEDU o rifiuteranno di smantellare l'antimafia. In passato il PD propose leggi contro il fine pena mai. Sarà scontro coi 5 Stelle, vedremo. Intanto registro che aveva visto bene Bocca, la ragione per cui Falcone dovrebbe avere una medaglia d'oro della resistenza è per quella folle volontà di resistere al peggio. Per cui un uomo di 53 anni va alla morte in un mondo di ladri e di furbastri che hanno messo a sacco lo Stato e si permettono oggi di versare lacrime di coccodrillo. Ecco, se la legge Falcone odiata dai boss verrà abolita, chi non ha detto una parola per impedirlo non commemori più il magistrato ucciso a Capaci. Egli non merita falsi rituali, ma il rispetto delle sue battaglie e delle sue idee, il riguardo dovuto a chi ha sacrificato la vita per la giustizia. Segue un articolo precedente del 9 ottobre 2019. CSM, primo ripulire le stalle di Augia. Di Rossella Guadagnini. 9 ottobre 2019. Tutto è bene quel che finisce bene, diceva Shakespeare, ma oggi, al termine di lunghissime, molteplici e tortuosissime vicende giudiziarie, lo diciamo anche noi, che per tanti anni abbiamo fatto il tifo per Nino Di Matteo, che è stato eletto con 1184 voti consigliere del CSM, pur non avendo mai fatto parte in 28 anni di carriera di alcuna corrente. Il magistrato siciliano è noto soprattutto per l'indagine e il conseguente processo sulla trattativa Stato-mafia. È stato colui al quale l'ergastolano Tutto Rina voleva far fare la fine del tonno, come confidò nell'ora d'aria a un altro sciagurato suo compagno di carcere, e anche colui a cui proprio il CSM negò nel 2016 di andare alla Procura Nazionale Antimafia, bocciandone la candidatura benché fosse stato minacciato di morte. Di Matteo si considera un indipendente. Lo ha sostenuto in questo complesso tragitto autonomia e indipendenza AI, la componente fondata dall'ex magistrato di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, che in totale ha eletto 5 componenti del Consiglio Superiore, cambiandone gli equilibri interni. Di Matteo entra a Palazzo dei Marescialli con Antonio D'Amato, procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere, eletto con 1400 voti. È un esponente di magistratura indipendente, la corrente maggiormente coinvolta dallo scandalo legato alla recente inchiesta su Luca Palamara. Il 1992 è un anno chiave in questa storia, un anno che in qualche modo ha unito e diviso destini. Ad esempio vediamo ora come si siano intrecciate fin da allora le strade di un giovane magistrato lombardo, Davigo, che all'epoca indagava sulla corruzione ai più alti livelli nello Stato della politica e dell'imprenditoria, e di un altro magistrato ancor più giovane e siciliano, Di Matteo, che 20 anni dopo indagherà sui legami criminali ai più alti livelli nello Stato tra politica, imprenditoria e criminalità organizzata, soprattutto sulle sanguinose stragi di mafia come quella di Via D'Amelio, in cui perse la vita un altro giudice, Paolo Borsellino. Sullo sfondo, tra nord e sud d'Italia, in questa tenaglia micidiale che stritola il paese, la vicenda oscura, mai veramente chiarita, degli appalti, un giro d'affari miliardario che smuove enormi interessi e appetiti insaziabili. Nuovi personaggi, intanto, si stanno apprestando a calcare la scena pubblica, a emergere in piena luce e impadronirsi del potere nel periodo che segna il doloroso passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Il mito racconta che la quinta delle 12 fatiche di Ercole consistette nel ripulire in un solo giorno le stalle del re dell'Elide, Augia, il cui bestiame era immortale perché di origine divina. E non solo il bestiame viveva in eterno, ma in eterno produceva letame, che pertanto vi si era accumulato senza che alcuno potesse o sapesse come smaltirlo. Qui la leggenda scende a patti con l'attualità quotidiana e sembra ricalcare un po' la vicenda della Raggi con l'ama a Roma, più che l'antica Ellade e i classici. Ma si sa, la colpa è principalmente dei corsi e ricorsi della storia, come fece Ercole a concludere il suo immane deviando il corso di due fiumi, l'Alfeo e il Peneo, le cui correnti fecero irruzione nelle stalle e portarono via di colpo tutta la sporcizia. Così venne restituita salubrità alla zona, prima infestata da un fetore insopportabile, da sciami, mosche e altri animali immondi. Auguri e buon lavoro, dunque, al neo eletto consigliere Antonino Di Matteo e grazie per quanto ha fatto sino ad ora. E auguri e buon lavoro anche a Pier Camillo Davigo, a cui il corso degli eventi ha dato ragione. Fondare Autonomia e Indipendenza 2 anni fa insieme a Sebastiano Ardita, staccandosi da magistratura indipendente, si è dimostrata una mossa vincente, dal momento che la neonata creatura si è dimostrata forte, in grado di sopravvivere e a quanto pare superare un periodo difficilissimo, non solo per il CSM, ma per la giustizia italiana tutta. Un arduo aspetta loro e i loro colleghi. Un'impresa che richiede, perché no, anche una certa benevolenza divina.